Benvenuti e bentornati ad Italia Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa 27esima puntata con un saluto e un ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano, la radio digitale on demand che ospita oltre a noi tutti gli sport made in USA. Vi ricordo che questo e tutti i podcast di The Cutting Edge li trovate sul sito omonimo, su tutte le piattaforme di podcast più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook Italian Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast, pagina che affianca la nostra naturale casa che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italian Fans Club. Oggi insieme a me Marocchino Enzo saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Enzo.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, ciao, buonasera a tutti, ciao Gianluca.
Ciao, ciao Luigi.
Allora, prontissimi per sabato notte?
Siamo nati pronti.
Siamo nati pronti, siamo nati per questo avvenimento. Siamo nati per essere al seed numero uno. E no. Domenica abbiamo imparato che affronteremo i Minnesota Vikings. Un ripetersi di tante altre finali nel corso degli anni precedenti. Come la vedete? Come avete visto Minnesota battere al wild card game New Orleans da sfavorita su tutta la linea e invece è andata a vincere in modo molto convincente? Avanti. Chi?
Gianluigi. Parto io?
Ah, sì, vai Gianluca, vai
Gianluca.
Ma allora, intanto premetto questo, io è da quando Rudolph ha ricevuto, facendo quella mezza pass interference, il touchdown della vittoria in overtime dei Vikings, che mi sono tolto un peso. Cioè, io temevo molto i New Orleans Saints, secondo me erano la nostra avversaria numero uno, cioè una squadra che era in grado di venire a casa nostra e vincere perché ha tantissima qualità. E onestamente io adesso mi sento, da domenica sera, la squadra più forte della NFC, e credo che le tre squadre che sono rimaste non siano migliori di noi. Questo non vuol dire che ci aspetta Super Bowl di Miami, però vuol dire che abbiamo sicuramente sulla carta, secondo me, le maggiori possibilità. Poi abbiamo visto bene, il football va giocato, sono 60 minuti, un play può cambiare il corso di una partita, perché mettete caso che non davano il down by contact a Cook a 2 minuti dalla fine, quando sembrava che i Minnesota Vikings avessero la partita in mano, a 3 minuti, insomma, mancava poco alla fine. Lui ha fatto un fumble riportato in end zone dalla difesa di New Orleans. Se non danno, ed era chiaramente a terra, ma se gli arbitri per un caso lui non avesse messo quel ginocchio a terra, quest'ora Minnesota sarebbe fuori. Quindi l'equilibrio è sottilissimo e basta veramente niente per spezzarlo. Però devo dire la verità, nemmeno nei miei sogni più erotici, un mesetto fa avrei pensato di giocarmi il division al seed 1 in casa con i Minnesota Vikings, che sono una squadra assolutamente da non sottovalutare, perché arrivati a questo punto non si può sottovalutare nessuno. Siamo a 3 partite dall'anello, quindi siamo rimaste 8 squadre, quindi sono tutte forti. Però poi parleremo dei punti di forza di Minnesota, però obiettivamente io sono molto molto fiducioso, e la fiducia non deve essere un'arma a doppio taglio. Cioè, non dobbiamo entrare in campo convinti, i ragazzi non devono farlo, ma sono convinto che la staranno preparando nei minimi dettagli. Minnesota è una squadra forte in entrambi i reparti, probabilmente la difesa è un po' meglio dell'attacco, ha come punto di forza sicuramente la linea 4 difensiva con Daniel Hunter, che probabilmente è il miglior difensore, il miglior defensive end dell'NFL. Dall'altra parte c'è Everson Griffin, che è forte pure lui, e all'interno hanno due giocatori importanti che fanno paura. Hanno Kendricks come linebacker, che è un po' il loro jolly, Barr che è buono sia in copertura che nell'aiutare nel flat e anche per rushare eventualmente, nasce come outside linebacker ai tempi di UCLA. E poi hanno una secondaria di tutto rispetto con Rhodes, che non ha fatto una grandissima stagione ma ha giocato bene per esempio nei playoff, Harrison Smith, hanno Harris anche loro, se non sbaglio la nuova free safety quest'anno, non so se hanno sempre Sendejo, hanno un infortunio a Mackenzie Alexander, il cornerback opposto a Rose, questo potrebbe essere un vantaggio, ma hanno Waynes che comunque sia è un giocatore affidabile, quindi in difesa sono forti. Poi hanno un head coach che è prettamente di mentalità difensiva, cura la partita in maniera, i dettagli, ogni minimo dettaglio, quindi ci sarà uno scontro fra il nostro head coach, diciamo creativo e offensivamente parlando molto avanti, e Zimmer che è una vecchia volpe in grado di che crea sempre qualche bastione fra le ruote agli attacchi avversari. In attacco loro mi fanno meno paura, anche se hanno Dalvin Cook, che probabilmente dopo McCaffrey è stato il miglior running back della stagione, e sarà importantissimo per la nostra difesa azzerarlo, cioè limitarlo. Contro New Orleans ha corso per 130-140 yard, insomma ha permesso a Minnesota di non essere monodimensionale. Il loro quarterback non è scarso, ma non è nemmeno un fenomeno, secondo me ha dei limiti di mobilità enormi, è un classico quarterback da tasca, quindi dovrebbe essere un quarterback che si presta molto bene alla nostra linea, che ama il quarterback da tasca, soprattutto se dovesse rientrare anche Dee Ford, sembrerebbe proprio un matchup ottimo per noi, con Bose e Ford dalle due parti, Cousins lì che non è abbastanza statuario, però è un attacco che ha delle armi, Rudolph è un buon tight end, Thielen e Diggs sono due ottimi ricevitori, è una squadra che ci può dar noia.
Igi?
Beh, l'alternativa ai Vikings erano i Seattle Seahawks, e per quanto è succulento pensare di avanzare battendo i Seahawks, io credo che non c'è dubbio che nessuno di noi voleva incontrarli nel Divisional. Il Divisional è una partita per la squadra che ha fatto il bye, che ha la inesperienza della nostra, sempre complicata, perché sono due settimane che non giochi, devi entrare immediatamente in partita con la mentalità giusta, non puoi permetterti assolutamente di avere passaggi a vuoto, perché una squadra come Minnesota ti comincia a correre addosso e non smette più, corsa, chiama play action, e Thielen, Diggs, Rudolph e lo stesso Cook, che può uscire dal backfield a ricevere, possono farti male, però non sono i Seattle Seahawks, e ripeto, anche io mi sono fregato le mani e ho fatto un tifo sfegatato. Detesto fare il tifo per le altre squadre, però ho fatto un tifo sfegatato per i Minnesota Vikings.
Loro lo facevi per i 49ers.
No, whatever. Detesto tifare per la squadra che affronterà la mia. Ci sono dei ricorsi terrificanti con i Vikings, lo dico io che sono il più sfasciaballe di tutti in questo campo. Nel 1988, quella che viene considerata una delle migliori squadre allenate da Bill Walsh, 13-2, una partita in meno per lo sciopero, Divisional, ci hanno fatto del male. Montana è stato panchinato nel terzo quarto, abbiamo straperso, Rice si era fatto male in allenamento perché si era straallenato, è brutto, l'ha ricordato anche il buon Matt Maiocco in uno dei suoi vari
sicuro che fosse l'88 perché io l'88 avevo 13 anni, iniziamo a seguire i Niners, proprio allora io mi ricordo una gran vittoria al Divisional contro i Vikings.
E poi allora, i Vikings li abbiamo incontrati per 3 anni dietro fila. Il primo anno ci hanno piallato, gli altri due in una esatto. abbiamo vinto noi, l'altro proprio non c'è stata partita a favore nostro, è stata quella del secondo Super Bowl consecutivo.
Esatto, io mi ricordo quella, quella lì, sì. me, quella lì è l'88, 80, forse l'89 quello lì.
Forse era forse 89, 90, 91, come anni di playoff.
Dovrebbe essere 87-88.
Bravi, però l'88 l'abbiamo vinto perché era gennaio 89.
Io me lo ricordo, allora 89, sì. La sì, stagione, sì allora, perché loro la chiamano stagione 89. Sì.
Stagione 88, giocato playoff a gennaio 89. Come sì. questa è la stagione 2019, si gioca playoff a gennaio 2020.
Aspetta, perché
sì, sì, no, va visto dire. Sto andando sto la... Ho proprio registrato ricordo, in questi giorni l'episodio media. Di.
Eccolo qua.
Ti racconto questo aneddoto. Non so se puoi dire anche ai nostri ascoltatori.
Ce l'ho fatta un aneddoto di Gianluca, vai.
Sì. Praticamente io ero in terza media, avevo 13 anni, gennaio, e io vidi il divisional fra Vikings e 49ers, erano le prime volte che vedevo le partite 49ers, in diretta su Telecapodistria, col commento di Flavio Tranquillo e Bebo Nori, che adesso Flavio
sicuro
Tranquillo...
Sicuro che c'era già Bebo, che non sì, ci fosse... Sì,
Oriani?
C'è stato qualcuno prima di Bebo? Se c'era qualcuno sì, sì. prima di Bebo, c'era, era quello lì, perché era veramente forse ancora prima di Bebo Nori. E praticamente questo division su Telecapodistria, a notte fonda, no? 3 touchdown di Roger Craig, me lo ricordo come fosse ieri. E da lì poi andammo alla finale di conference, che andavamo a Chicago, che aveva sì. il seed numero 1, e si vinsero. Si vinse abbastanza facilmente una partita a basso punteggio con un touchdown di Jerry Rice, mi ricordo, e da lì andammo sì. a Miami come quest'anno, fra parentesi, a sì. giocare contro i Bengals e poi a vincere il Super Bowl col drive col touchdown a 34 secondi alla fine di Lawrence Taylor, di John Taylor. Niente, questo era un po', io in quegli anni lì seguivo l'NFL sul Telecapodistria e sulla televisione di Camp Derby, che è la base americana a 10 km da Pisa, in bianco e nero e senza audio.
Grande, come l'altro psicopatico con cui stai parlando.
Però sono cose...
Sì, sì, beh, io facevo ancora peggio perché io dovevo comprare anche quello che girava l'antenna per poterle vedere da Verona.
Grande. Allora Gianluca, la partita che ricordi tu, 1 gennaio 1989, devi esatto. avere avuto un capodanno veramente triste. E ci dispiace per te. Quella che dico io, 9 gennaio 1988.
Esatto, esatto. Ci sta,
30,
ci sta tutto.
Piallati 36-24. I Vikings erano 8-7. Il quarterback dei Vikings era il venerabile Wade Wilson. Sì, e sì, tale ricevitore Anthony Carter, 10 ricezioni, 227 yards. Vabbè, detto questo, i Vikings, sì, Gianluca ne ha secondo me tracciato i punti di forza correttamente, linea difensiva veramente forte, buon reparto linebacker, secondaria che ha concesso molto, ha giocato male Rhodes quest'anno, come ha detto Gianluca, però nei playoffs cambia sempre tutto. Linea d'attacco, nonostante siano una delle squadre che corra meglio nell'NFL, comunque non è il loro punto di forza. Cousins penso che ha vinto la sua prima partita importante in carriera, al dispetto di tutte le volte che ci ha detto "You like that?" Preferisco sempre "Feels great, baby." E niente, devo dire che non ho, come mio solito, lavorato tantissimo. Mi aveva incuriosito una statistica dei Vikings, che sono la squadra che ha la migliore efficienza difensiva quando difende sul tight end. Noi abbiamo la bestia e non ho fatto veramente un'analisi approfondita. Ho visto velocissimamente i tight end contro cui hanno giocato i Vikings. Hanno giocato alla prima giornata contro Hooper di Atlanta, che gli ha fatto del male. hanno giocato contro Kelsey dei Chiefs, che aveva Matt Moore a lanciare e, lanciare e non gli ha fatto male, però ha ricevuto bene. Zach Ertz pure ha fatto ha ricevuto parecchi palloni, non tantissime yards. Adesso veramente non ricordo gli altri, però è evidente che tutte le statistiche vanno lette in modo intelligente. Se tu giochi contro Pippo Pluto e Paperino che giocano a tight end, è evidente che poi hai un'efficienza difensiva. Nessuno di questi tight end è alla, a livello di George Kittle, si discute di Ertz e di Kelsey. Non mi preoccupa il matchup, non mi preoccupa il matchup. Diciamo così che... come non sono ovviamente, per quello che si diceva prima, troppo esaltato del fatto che hanno una delle peggiori efficienze difensive nella copertura dei cornerback, perché Rhodes è forte.
Sì, però noi non siamo, secondo me, un attacco tradizionale, cioè noi non abbiamo il classico ricevitore in banda sull'outside che riceve palloni. Noi, i nostri ricevitori svariano sul fronte offensivo, sono gente forte nelle yards after catch, e la nostra forza è prenderli in stride e fargli fare più yards. Riceviamo sempre, difficile che noi andiamo sul profondone, lungo, laterale.
Sì, certo.
Quindi secondo me possiamo metterli. Io mi ricordo che a metà campionato vennero i Browns, che vennero come la squadra che aveva fatto più sack in quel momento nell'NFL, e
noi giocavamo contro...
E Shannon li presentò un game plan che non ci capirono assolutamente nulla, completamente diverso. Quindi cioè, loro dovranno, secondo me, badare alle nostre counter, ai nostri corsi contro flusso, alle tantissime cose che possiamo tirarli fuori da un momento all'altro. Secondo me avranno le mani piene in difesa i Minnesota Vikings. Io
sì.
Ma come sono le previsioni del tempo?
Ho sentito che purtroppo piove.
No, è che quello potrebbe essere una menata, sì. Importante. Io invece avevo sentito che c'era chance al 35%, però dal pomeriggio migliorava, perché un campo molle, un campo come dicono loro, floppy, lì non mi viene il termine, sembra sloppy, potrebbe agevolarli, perché ci toglie un po' di dinamismo a noi in attacco, e chiaramente a loro, che sono magari un pochino più compassati, potrebbe venire fuori una partita più a punteggio basso, e niente, il nostro attacco aereo potrebbe risentirne, quindi speriamo che non piova troppo.
Senti, scusa, secondo il meteo, sabato 11 gennaio, il giorno prima piove la mattina fino ragionevolmente all'una. Il giorno dopo dà il sole, per fortuna.
Speriamo che, esatto, che...
Questo ho visto Santa Clara, naturalmente.
No, perché che non sia... Ora, è sempre presto, perché avere un'attendibilità,
certo,
notevole, però...
Comunque chiedo a Bernacca, domani mi fa sapere, gli ho mandato un messaggio.
Bravo, perché secondo me potrebbe essere una variabile importante, sì, per loro. Un bel pomeriggio tranquillo, noi ci farebbe più comodo.
Sì, assolutamente.
Detto questo, io vorrei anche comunque mettere in evidenza magari che abbiamo alcuni giocatori, secondo me, in rosa che meritano di rimanere un attimino ai margini della partita di sabato. ci pensavo, perché non si dice mai, no? Ma io ci pensavo, e mi riferisco a numero 1, Witherspoon. Ah, secondo me deve giocare Mosley.
Non c'è dubbio.
Lo abbiamo fatto giocare nella serie difensiva finale contro Seattle, perché Mosley ha fatto Witherspoon ha fatto un secondo tempo che fra un poco da solo ci faceva perdere, sì, la partita e la stagione. Ora non solo lui, chiaramente, però i nostri coach lo hanno benciato nella serie finale, e Mosley ha fatto quel salvataggio in zone, ti dico, che vale quanto quello di Greenlow, ma ci va molto molto vicino.
Sì. Testa a testa.
E secondo me Mosley gioca anche con una fiducia in questo momento che merita di essere premiata. Io lo vedo meglio di Witherspoon. Come vedo, non capisco perché continuiamo a dargli quelle 5-6 portate a partita a Tevin Coleman, che in questo momento
che è starter, tra l'altro,
che in questo momento è un'assoluta liability della nostra squadra, e Monster merita di giocare. Se non ci fosse Monster probabilmente saremmo in difficoltà, perché Breida, ma Breida se sta bene secondo me va più che bene per dare il cambio sì. a Monster. E un Coleman invece ogni volta che tocca palla è un mezzo disastro in questo periodo.
E sì, non sta giocando bene neanche lui.
Esatto. E poi vabbè, Dante Pettis, non capisco perché tutte le volte mettiamo Dante Pettis nei 46, poi non lo facciamo usare nel special team con il ritornatore, non lo usiamo in campo perché non serve. Facciamo vestire Jeffrey Wilson di buono, che può essere utile in una partita. Cioè, io questi tre giocatori sabato non li vorrei vedere meno possibile.
Dai, Dante Pettis è chiaramente uno specchietto delle allodole, perché tu programmi la tua partita difensiva su Dante Pettis pensando che Shannon tirerà fuori dal cilindro, dal cappello, dal cilindro appunto, un'idea geniale per coinvolgerlo. Ti ricordo che la carriera di Dante Pettis è iniziata con un meraviglioso touchdown contro i Vikings, quindi Dante Pettis nei 45
nei 46 sì, per 46 scaldare la panca, vabbè, ti
devo dire. Sì, no, anche perché invece... sono, magari non lo inquadrano e non vedo come si è fatto i capelli, tanta invidia qui.
Mentre invece vorrei fare una nota di merito anche a Harris, che probabilmente sabato non giocherà, ma nella partita contro Seattle ultimamente si è dimostrato molto affidabile nella posizione di strong safety, diciamo, in coppia con Ward. Secondo me, anche se Tart non fosse al 100%, i Niners vanno bene lo stesso, insomma, se la fanno abbastanza bene.
Guarda, sì, ha giocato, si è ripreso. Però Tart dovrebbe giocare. Tart di Ford e
tutti e due probabili.
E anche pare il nostro amico Sean Alexander, come lo dici tu.
Anche Kwon, anche il 56, sì. Ma siamo
sì. Kwon per ora viene dato ancora su Pro Football Reference, ancora un injury reserve.
Sì, però potrebbero attivarlo, ho letto poco fa, tant'è che ho letto una statistica che siamo con in campo Alexander, Ford e Tart, siamo no. una difesa mostruosa. Oh,
no,
Bosa.
Alexander, Ford e Bosa.
Alexander, Ford e Bosa, sì, ok. 100, siamo una
108,
cosa...
108 snap giocati, QB rating avversario 3, su sì. una scala da 1 a 100. Però, ragazzi, cioè.
Ma secondo me per Alexander vale la cosa che ci siamo inventati nello scorso podcast. Io dico che lo voglio quando sarà necessario, quindi vorrei non vederlo in campo sabato.
Esatto.
Vorrei vederlo in campo alla partita di seguito contro chi delle due viene.
Io ribadisco che secondo me sia di Ford. Oddio, Ford lo rischierei un po' di più perché ne abbiamo bisogno tanto, però come alternativa, diciamo, dall'altra parte rispetto a Bosa. Però Kwon, proprio per quello che ha avuto, io lo farei giocare solo se lui garantisce, cioè, se sono sicuri che garantisce stabilità, perché se deve rischiare
poi giusto per fargli riprendere il mood,
no,
fargli
no.
riprendere l'agonismo, il toccare,
sì, no, non lo so, non... cioè, secondo me non gioca o non gioca, preferisco che non giochi, preferisco che non sia necessario.
Non è come un running back che gli dai 5 portate, vedi un po' come va e poi lo è. Il linebacker, se sta in campo, deve starci, cioè, se no sì, anche per gli attenzionamenti, insomma, si rischia di fare un po' di casotto. Io però, insomma, auguriamoci tutti di vederlo e facciamo una gran partita, insomma, sarebbe. Però ricordiamoci i rientri di Staley con Seattle, difficile certo. essere al massimo dopo un lungo periodo di stop, in un contesto così importante e decisivo. Io...
Con un matchup complicato, perché no, certo. star dietro a Rudolph e Cook non è... Ma lo stesso Mattison, che è un giocatore potenzialmente pericoloso, velocissimo.
Sì, no, sono d'accordo, quindi vediamo un po'.
Noi, ripeto, dobbiamo fermare le corse. L'interno della nostra linea difensiva, dove è tornato il venerabile Earl Mitchell, che era, l'avevamo già detto forse nello scorso podcast, che dubito che avrà un ruolo fondamentale nella partita, siamo sempre là. Se ci serve Earl Mitchell, non va bene. L'interno della nostra linea, i nostri linebacker devono fare un grande lavoro, devono togliere la prima opzione all'attacco dell'offensive coordinator, che ne ho sentito tessere grandi lodi durante la telecronaca da Aikman e Joe Buck.
Ma non è De Filippo era quello che diceva prima,
no.
Chi è loro?
Sì. C'ha un nome est europeo, adesso lo vado a controllare perché non me lo ricordo.
Ma dove? Non ti ricordi nemmeno dove lavorava prima?
No, penso che sia forse no, offensive.
Penso. Kevin Stefanski.
Sì, Stefanski, sì. Sì.
Mi è 82, ragazzo.
Sono confesso che sono impreparato su Stefanski.
È cresciuto a
Fatto
Minnesota
dal 2006, che è assistente a Minnesota, tra le varie cose, tra coach, tight end, quarterback, offensive coordinator.
Ah, quindi sì. Ha fatto tutta la carriera lì.
Sì. E quando hanno cacciato, credo nel 2018, non ricordo chi era, North Turner è possibile, l'anno scorso è diventato interim.
No, prima di Zimmer è già diversi anni.
Era Joe DeFilippo, era Joe DeFilippo, sì.
Joe DeFilippo, c'era, sì.
John DeFilippo, sì.
E vabbè, io comunque penso che la possiamo vincere con due segnature di vantaggio, devo dire la verità. Io sono abbastanza fiducioso. Poi, ripeto, è una partita di playoff e aperta a ogni tipo di scenario, eh.
Sì, non la dobbiamo sottovalutare, questa è la cosa.
No, anche perché metti caso che Everson Griffin ci sdraia Garoppolo con un colpo helmet to helmet a metà del primo quarto, come abbiamo visto, poi succede, è più difficile, insomma. Dai ragazzi, sto scherzando, su, reagitevi, dai.
Mamma mia, stavo pensando a quell'altro cosa sta combinando.
No,
secondo me la vera mina vagante è Kirk Cousin, perché
è Gianluca Esposito.
È vero che ha vinto
la vera mina vagante,
primo match in prime time domenica,
ha perso 85 prima,
una valanga. E dunque loro saranno carichi, perché aver battuto New Orleans vuol dire arrivare con una bella carica.
Ma sicuramente loro vengono qua senza niente da perdere, se
però bisogna sia essere bravi a prepararla prima e a mettergli molta pressione su di lui, perché se lui va in confusione dopo non fa girare nient'altro, perché
sono d'accordo, sono, è uno che va molto
più
in
imprevedibili
panico
rispetto a New Orleans è molto più imprevedibile, è molto più imprevedibile a sideline, e a me l'uomo che faceva più paura di tutti era Tymzon Hill, perché quella lì è una bestia di un uomo, che io mi chiedo cosa abbiano usato Bridgewater a fare, dato che l'avevano in casa nelle prime
partite. Il tintibo dei ricchi,
sì.
Tintibo senza preghiere.
Se ci mette in confusione Kirk Cousin, secondo me non riescono più a trovare il bandolo, e bisogna essere comunque abbastanza duttili per nel secondo tempo cercare di aggiustare l'aggiustabile, perché noi abbiamo quel difetto lì, noi prendiamo una via che è sicuramente vincente nel primo tempo, ma poi non la cambiamo mai.
Sì.
Spero che la nostra
ascolta
difesa...
tre cretini, Kyle, ti prego,
io favore. Spero che la nostra difesa torni a creare turnover di quelli pesanti, perché può farlo alla grande, secondo me, domenica, sabato. E se la difesa comincia a mettergli le mani addosso, Cousins va spesso in panico, non è nemmeno troppo accurato. Ora ne stiamo tessendo veramente.
No, ma per essere bravo, è un buon quarterback. Nessuno
sì, no, ci mancherebbe.
Però,
non è elitario?
Sì, A me, sinceramente, tra la schiera dei top lui non compare, ma neanche quella un po'
Comunque,
sotto.
domenica alla fine gliel'ha vinta, perché ha fatto quella bomba su Tien,
Sì.
se non le
Ma
supplementare l'ha portata a casa.
ho letto una cosa, la bomba su Thielen, se te la vai a riguardare, è stato colpito quando ha lanciato, per cui forse era un overthrown.
Ah, no, non lo so,
L'ho
non me lo ricordo.
sbagliata e gliel'ha messa dritta il difensore
Sì, hai capito?
colpendola.
Purtroppo ha detto un mio amico oggi, ha detto la parolina magica, che io non ripeto naturalmente. Però d'altra parte la storia dei Vikings è tale per cui hanno già vinto delle partite in maniera strarocambolesca, vedi 2 anni fa quando vinsero. Proprio contro i Saints all'ultimo possesso con
Ma lì è il
la...
Minnesota Miracle.
sì,
Sì, ma
esattamente
secondo me era più forte
quello.
quella squadra lì, eh.
Sì, probabilmente sì.
Era la stessa squadra di ora con 2 anni di meno, quindi tutto sommato.
No,
E
non c'era
c'era
Keenum.
Keenum. C'era Keenum.
Sì, esatto, secondo me ora dovrebbero essere Cousins è meglio di Keenum.
Sì. Però era piuttosto in difesa, cioè l'anno scorso Minnesota era considerata una delle squadre più forti della NFC all'inizio. Ci ha battuto alla prima di campionato con partita orrenda di Garoppolo, drop sanguinoso di Kittle. E tra l'altro il ricordo che ho io della partita è che nonostante tutto questo ce la siamo quasi giocata, mi sembra che
Sì.
abbiamo avuto il drive del pareggio.
Sì, confermo, andò così, però non erano questi Niners, insomma, non
No,
eravamo.
c'erano,
Spero
come
che
si chiama?
Garoppolo non mi lanci un pick six sulla sideline
Bravo,
dal 9
esattamente.
20, insomma,
Sì.
sabato, perché insomma, qui gli errori pesano tanto,
Beh, c'è un divisional che è iniziato così, se ti ricordi.
purtroppo.
C'è il divisional di Kaepernick, scusa,
Sì.
l'avrò bozzato, contro i Packers che iniziò con un pick six.
Vabbè, se deve essere quel tipo di partita lì, ci sto, me lo prendo anche il
Sì,
pick six subito. Poi, però, Kaepernick
no,
corse tipo 240 yard in quella partita lì.
180, una cosa incredibile. E come si dice? È chiaro che non possiamo pensare di commettere tanti turnovers e di restare in partita. Noi dobbiamo giocare la nostra onesta partita, semplice, tranquilla, con pochissime sexy scelte e chiamate, come le definisco io nel secondo tempo, come diceva poco fa Enzo, pratici, cazzuti, aggressivi e ne mancano tre, ragazzi, ne mancano tre,
Anche perché
solo tre.
loro sono, scusa un secondo, quinti come palle perse recuperate. Dunque,
Sì,
fanno male,
ma non è poco.
loro, con le palle
Sì,
perse loro fanno male.
sì.
Anche perché è
Sì.
sempre questione di giocare a una segnatura di distanza, secondo me, alla fine.
Ecco,
Io vedo difficile che andiamo avanti
il mio
così tanto.
cardiologo mi ha detto di evitare una partita di quel tipo.
Dai, grazie
Anche
Gianluca.
il mio psichiatra.
Comunque nei playoff da sempre, ma a maggior ragione nei playoff, due regole principali: correre, correre, correre e zero turnover. Cioè chi corre di più e vince la battaglia dei turnover in genere porta a casa la partita. Cioè, perché le squadre sono forti, si gioca su meno possessi e insomma in genere questa formula paga. Quindi, insomma, chiaro che ci vorrà la massima attenzione, speriamo che ci giri bene, che non ci siano intoppi. Tra le due squadre, secondo me, noi siamo meglio. Io,
Sì,
obiettivamente, siamo
no, ma
meglio.
quello che hai detto tu va fatta solo all'inizio, che siamo delle quattro la più forte. Sì, è vero, c'è soltanto Seattle che quando gioca con noi è un'altra squadra. Non, cioè, l'abbiamo visto anche domenica, 2 domeniche fa.
No, più che altro diciamo che purtroppo si matcha bene con noi, Seattle. Come
Sì.
noi ci matchiamo con loro, siamo due squadre un po' a specchio che vengono sempre partite combattute. A me dà un po' noia nel Minnesota Vikings il fatto che due o tre settimane fa sembravano completamente smarriti contro i Packers, cioè zero assoluto, e ora invece si sono ritrovati a tutta
però storie. Avevano Cook e Thielen out, esatto. Avevano Cook e Thielen out, questa è una cosa per loro importante, hanno comunque trovato due giocatori fondamentali in salute per i playoff.
Esatto, e poi
si sono presi il lusso di non far giocare i titolari l'ultima di campionato, che pure hanno perso, eppure hanno corso un bel rischio perché hanno giocato.
Ma sapevano già di non vincere.
Sì, no, no. Oh. Sì, 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 no. Il rischio è che hanno dato la bye week non è sempre un grosso vantaggio in termini di preparazione, di essere in grado di interpretare da subito bene la partita del campo.
Oggi leggevo che invece c'era chi ne tesseva le lodi e diceva che Sean Payton è stato un arrogante presuntuoso perché ha fatto giocare anche nell'ultima partita in vantaggio nettamente i titolari, e i Saints sono sembrati stanchi davanti a una squadra che invece li aveva fatti riposare ed era più fresca. Quindi sai, questi discorsi sono difficili.
Sì, però ecco, no, siamo d'accordo. È chiaro che tu con niente in ballo non puoi giocare con il tuo QB titolare, perché si fa cade all'indietro al primo drop back e si frattura l'osso sacro. Come la metti a nome con il tuo proprietario? Perché no. Sai, vuoi vincere la partita con i Chicago Bears. Che poi hai giustamente perso, devi allenarli bene, ecco, cioè non si può tracciare una equazione per cui bye week intenzionale equivale a iniziare la prima partita di playoffs molli, assolutamente. A volte è capitato, solo questo.
Comunque sono una squadra che non giocando l'ultima partita è arrivata 10-5 alla 16, quindi insomma sì. Non sta forte, cioè non, sì. Siamo, non prendiamo il rischio. Ora mi pento già di aver usato toni un po' troppo fiduciosi all'inizio del podcast, però l'avversario ce l'abbiamo, ha delle armi importanti.
Tutti sono lì per vincere, eh? Sì. Nessuno viene lì per farti fare bella figura.
Ripeto, a questo punto poi ha uno stato intero dietro, perché c'è molto, se Minnesota Vikings sono tifatissimi, tutto il nord di Minnesota, anche negli stati vicini, cioè hanno una città, un vero e proprio stato che li segue,
sì, quasi tutto il nord.
Poracci sono a meno 40 probabilmente in questo momento, che gli vuoi far fare?
Hanno molto senso di appartenenza, però insomma, quindi ragazzi,
penso due suggerimenti ce li ho, però non credo che me li passi,
diciamo, no. Che okay. Non li vedo molto distanti da Green Bay, anche se
no.
Ci hanno perso due volte in maniera
Green
abbastanza.
Green Bay mi sembra una squadra molto indecifrabile. Non...
Green Bay c'ha più culo che anima, è seconda solo a Seattle. 37-8, ragazzi, 37-8. Non gli abbiamo fatto capire niente.
Sì, appunto, però poi tutte le altre hanno vinto convincentemente.
Ho capito, però guarda, non ho, è uscito su Sports Illustrated un articolo sul matchup, sui matchup delle wild card, e diceva che Seattle è la squadra che ha più culo nella Lega, perché Seattle è la squadra che beneficia di più errori non causati dagli avversari. Cioè, fai conto, il kicker ti sbaglia da solo il field goal, cosa in cui gli avversari dei Seahawks sono maestri, sono loro. E penso che tutti si ricorderanno che ci siamo passati anche noi su una cosa del genere. E credo che a ruota vengano i Packers. Cioè, io adesso non so la loro schedule, però hanno perso con noi, hanno perso malamente contro i mediocri Chargers, non ricordo con chi altri hanno perso una partita. Ma sono una squadra assolutamente ordinaria. Temo molto di più i Saints, i Vikings e i Seahawks dei Packers, per cui tiferò sfacciatamente domenica. Sono la mia seconda squadra domenica.
Ma io, Luigi, ci tiferemo se la partita, perché se si perde io forse non la guardo nemmeno domenica, la partita dei Packers, per la delusione.
Enzo, vedo che c'è un problema di collegamento, mi è sparito quello che ha il coso G.
No, no, cioè ogni tanto salti un po', ma però...
No, no, è lui che mi è sparito perché ho assoldato l'albanese di cui gli ho parlato qualche volta.
Ma scusa, tempo fa, se dico che si vince.
Per mandarlo a Livorno e farlo fuori.
Se dico che si vince, ti tocchi da ogni modo, stai zitto, vai. Se dico che si perde.
Tesoro, you do the maths, indovina che devi fare?
Vabbè, io te lo dico.
Ti devi stare zitto, devi stare zitto, ripeti con me come un mantra. Vabbè, io starò zitto. Hai presente Bart Simpson alla lavagna?
Vabbè, ma siamo qui a fare un podcast di presentazione della Premier League, che si deve fare.
Ma guarda, non credo che qualcuno sentirà la tua mancanza se stai zitto. Fai, fai la signorina buonasera. Fai
vabbè, ora mi metto a fare la signorina. Parliamo delle altre partite.
Sì.
Parliamo intanto, sì. Cominciamo dall'altra partita di NFC.
Beh, una bella partita.
Seattle a Green Bay.
Non ho una favorita io in questa partita.
No, vincono loro. Cioè, di che cosa parliamo?
Dici che...
Vince il nemico.
Però io li ho visti male, Seattle, domenica, mamma mia. Cioè, era incredibile che fosse la stessa squadra della settimana prima.
Sì.
Io non li ho visti così male. Io perché? Io... Hanno gestito tranquillamente, senza rischiare niente.
Sì, se, cioè, contro quella squadra lì bisognava, contro quei Philadelphia Eagles bisognava andare avanti all'inverosimile, secondo me.
Ma cioè, in difesa erano sempre una gatta da pelare, l'attacco erano inesistenti. Comunque secondo me mi sono sembrati la solita squadra sornione, esperta, in grado di farti la giocata. Ma secondo me hanno vinto bene. Purtroppo domenica vanno a fare un'altra partita dove secondo me non partono battuti per quello che abbiamo detto prima, però vanno a giocare nella tundra a meno 30 e quella sarà una partita particolare.
Allora, Green Bay ancora ricordano la finale di conference del 2015, credo.
Sì,
quella a Seattle, quella che cominciarono 16-0, quella in cui Wilson lanciò 3 intercetti nel primo tempo. E
quella
che...
in cui ci fu l'on sei kick,
sì, che...
non preso dal tight end.
Da Bostic, ma... esatto.
Da Bostic.
Sì, che ancora ricordo, non era un insulto. Non era un insulto, allora, perché mandai ai commentatori della Fox. No, con me bisogna essere sempre precisi perché tutto può uscire dalla mia bocca di rosa. E della Fox Italia che fecero, sì, una battuta sulla colla Bostic. Esattamente. Diciamo che il mio livello di sangue agli occhi in quella partita era notevolissimo.
Sì, Wilson tirò quell'anatra ferita sulla conversione da 2 punti che stette in aria tipo 7 secondi.
Io credo che veramente poche squadre hanno incubi come i tifo come Green Bay relativamente a una singola partita. Green Bay ha preso paga dai Vikings in casa il 27 settembre 34-27.
Quest'anno?
Forse l'ho vista, sì. Poi hanno perso con i Chargers a Los Angeles 26-11 e poi con noi 37-8 al Monday Night.
Ah, quindi Minnesota ha vinto a Green Bay?
No, hanno perso. I Packers hanno perso quest'anno. Lo ricordavo, la terza sconfitta.
Quindi Minnesota
i Packers ha perso due volte.
No, 3 volte.
Cioè, no, Minnesota ha perso 2 volte con Green Bay. Green Bay ha perso con la prima contro Philadelphia, la seconda contro i Chargers, poi ha perso con noi e poi ha vinto contro i seguenti mostruosi avversari: New York Giants, Washington Redskins, non l'ho detto apposta, Chicago, Minnesota che erano, giocavano Pippo, Pluto e Paperino, e poi Detroit che è una squadra che ha finito la stagione regolare con un record mediocre che la perdevano 17-0 e non avevano niente da giocarsi, giocavano
gliel'hanno rubata
col terzo QB. Sì, esattamente. Sì.
E all'andata gliel'hanno rubata clamorosamente per 2.
Sì, le pass interference.
Di Flowers.
Sì, sì, le penalità un Monday Night. Esatto. Hanno vinto, devo dire, hanno vinto a Kansas City, ma probabilmente non c'era Mahomes. Controllo. E infatti, Matt Moore 31-24.
Insomma, li ha girata bene, dai, questo.
Sì. Sì.
Ha vinto anche contro i Raiders.
No, secondo me sarà una bella partita combattuta perché Green Bay ha, secondo me, anche Aaron Rodgers ha il sangue agli occhi.
Quindi, quale sarà la finale di conference dell'NFC?
Gianluca, io ti ricordo che devi fare la signorina buonasera, quindi sì, adesso no, vai nell'angolo, sorridi, sorridi, fai vedere le coscetelle, fai vedere le coscetelle.
Ve lo sto chiedendo a voi.
Beh, comunque hanno un Aaron Jones che ha
sarà
preso
quella
più di 1.000 yard.
Sarà quella, Gianluca. Sarà quella.
Quindi ho capito, la vince sarà quella.
Sarà quella. Ti autorizzo a parlare.
Noi contro loro.
Sì, sarà noi contro loro.
Vabbè.
Noi soffriamo contro i Vikings perché noi siamo nati per soffrire e giochiamo contro loro che la vinceranno a culo come al solito
no.
Perché Mason Crosby sbaglierà un field goal dalle 15 yards a un secondo dalla fine, vinceranno di uno o di due.
Aiai dice che
l'ho rubata a Mauro Bertola questa
Nessuno vince a Green Bay.
Sì. Dillo a Colin Kaepernick, scusa bot, scusa.
No, ma dai, poche storie. Kaepernick in quella partita lì a Green Bay, ragazzi, fece un partitone con due palle enormi, diciamo, la miglior partita.
Porca puttana, sì. Tranne mi ricordo il primo lancio, lo screen a sinistra dell'ultimo drive che il cornerback di Green Bay si è mangiato.
Sì, ma mi ricordo
l'intercetto.
Anche, però,
no, ma fece una partita. Oh, non l'ha intercettata, andiamo avanti.
Esatto, poi mi ricordo quella chiusura di down a 10 secondi dalla fine.
Porca paletta!
Cioè ragazzi, quella scramble a sinistra dove ruppe due o tre placcaggi per chiuderlo.
Sì,
dai.
Sì. Fece una post-season eccezionale fino all'ultimo lancio.
Va bene, dai, io
la fade, Jim Harbaugh, la fade, porca paletta, la fade.
Ma io ricordo, cioè io ho sempre imputato più colpe al nostro coach staff che a Kevin, cioè lì chiamarono quattro passaggi, dai ragazzi,
ragazzi, io ero in crisi profonda in quel momento, peggio di
goal,
domenica scorsa, quindi non l'ho
sei.
Vista.
Questo in gol dalle 6, dalle 7 e ti chiami quattro passaggi, dai, affanculo.
Palla a cazzo di Franchino, slant a Vernon Davis, porca toletta.
Il Gordy allora, ragazzi.
Comunque, ragazzi, se ci pensate bene, quella partita lì assomiglia tantissimo il finale alla partita che abbiamo vinto a Seattle. Cioè, in quel momento, tutto il momentum ce l'avevamo noi, come ce l'aveva Seattle in week 17,
sì.
Cioè, chi di noi avrebbe pensato che si vinceva la partita a Seattle a quel punto?
Mi promettete che non lo dite a nessuno? Piangevo nel bagno.
Esatto.
Io tra il 29 e il 30 settembre, dopo una giornata passata al mare, dopo una serata un po' sui generis, stavo nel bagno a piangere.
Ma il 29 e il 30 settembre?
Dicembre.
Ah, ecco, infatti dicembre. No.
Ero nel bagno a piangere come un vitello contro Garland, l'arbitro, Russell Wilson.
Cioè, a quel
eccetera.
Punto lì, a quel punto era persa,
ragazzi,
la partita,
sì,
era straperta.
Sì,
e
sì.
Come invece era stravinto il Super Bowl, secondo me, a quel punto lì.
Senti, ho chiesto di bannare tale Dovizi con una Z, Fabio. Però l'admin si è rifiutato per delle frasi ingiuriose.
Dai, vedi. Quando Gore ha chiuso quel down e siamo arrivati
là, abbiamo perso il Super Bowl
e siamo arrivati sulle 6, ho detto dai, è vinto, porca troia, non si
e
può
là l'abbiamo perso là l'abbiamo perso perché là ci siamo fermati, mancavano due minuti e poco più, abbiamo portato il cronometro a 2 minuti senza andare per la giugulare, chiamano
poi
un cazzo
lanci.
Di gioco e poi tre lanci, tre fade, corsa di la Michael Pippa James.
Ah, già.
La Michael Pippa James,
sì, non
io
quattro
l'ho,
lanci,
l'ho
vero.
Scritto e poi tre fade.
Sì.
E ragazzi, vi prego, cioè, ho arricchito analisti di ogni genere e specie per via di quella partita.
Dai, ora invece sei un uomo maturo a distanza di 7 anni e sei pronto a fare il playoff con la flemma e l'equilibrio che ti contraddistingue, dai.
Sì, esattamente. Dai. Ho provveduto poc'anzi a cancellare le tracce della finale della Radio Cronaca contro i Falcons dalla pagina Facebook senza l'autorizzazione del web dell'amministratore marocchino Enzo.
Perché?
Vabbè, no, non l'ho visto. Meno male. No, non hai sentito, Enzo. No, Se non l'hai visto è un... Se non l'hai sentito è meglio. Vabbè, comunque in anteprima possiamo dire che Gianluca mi ha chiesto di fare la radiocronaca, io gli ho detto di no, però da qui a sabato cambierò idea.
L'importante è che pubblicizziate sul gruppo prima, perché almeno così lo sanno. Si preparano.
Certo. A imparare nuove parolacce.
E invece, scusate, ora voglio cambiare argomento. Godete popolo, godete, abbracciamoci tutti.
Come
quando siamo andati a Berlino,
immagino dove arrivare.
Pista dei Patriots che ci ha...
Che brutti Patriots. Ci siete? No, dai, perché?
Sì, Patriots che hanno perso meritatamente contro una buona squadra, una squadra che ha un running back che è un'ira di Dio, che si scalda fine stagione, che ci mette tre mesi e mezzo per entrare in forma, ma quando ci entra obiettivamente sono una squadra noiosa, una bella difesa, un gioco di corse super efficace, vanno in casa di quella che è la squadra più forte dell'NFL, quindi insomma però sai, quando sei accompagnato da la squadra del destino, no, così, da una parte i Titans, quell'altra i Vikings, sono queste situazioni un po' pericolose per chi le affronta. Tipo i Giants del 2011,
Sì, la vedo molto difficile per i Titans a Baltimora.
Sì, Super Bowl Minnesota Tennessee.
Potrebbe, guarda, non sarebbe.
No, perché avrai tre omicidi sulle spalle, sul groppone, mi spiace.
La vedo molto più probabile che i Texans magari possano fare il colpaccio a Kansas City.
Chi?
Beh, perché?
Gli Houston Oilers?
No. Gli Houston Oilers? Scusa, cioè, no, dai, non mi dire che non hai letto di questo quotidiano presunto totale che pubblica, credo, solo nel Nord Italia, che una volta si freggiava di essere un giornale di un certo spessore, che ha tirato fuori una franchigia che non esiste da tipo dal 97. Sì,
dai, torniamo a essere seri. Titans Ravens secondo me è chiusa, io non ci rivedo a vincere a Baltimore, no. Però è anche vero che Lamar Jackson non ha mai vinto una partita in postino.
Non assolutamente,
ha solo una,
sì, certo, sì. E l'ha persa, sai. Non è, cioè, non sarà una partita, è un po' come la nostra partita contro Minnesota. I Ravens sono favoriti, però dall'altra parte hanno una squadra in salute, una squadra che ne ha vinte le ultime due, ha vinto la partita dei playoff. Io non vedo invece i Texans a Kansas City favoriti, secondo me dovevano perdere già coi Bills, l'avevano praticamente persa.
Sì.
E secondo me Kansas City dal bye stavolta esce fuori,
se rimagna. Sì, sì, se li mangia.
Secondo me se li mangia.
Un bel finale allora, però, il finale dell'AFC. Una bella finale.
Sì, Ravens, assolutamente sì. Due forma tutte e due. Tettoniche che si scontrano. Sì.
Sì, ma infatti un Super Bowl noi contro Kansas City non mi dispiacerebbe, cioè, si potrebbe anche stare.
Se va come ho detto io, ne preferisco un altro.
La rivincita del 2012?
Il Magical Revenge Tour.
Vabbè, sarebbe affascinante.
Ce ne riprendiamo tre in uno.
Insomma,
sarebbe difficile, però ragazzi, cioè, voi immaginate che cosa significherebbe.
Vabbè, dai, andiamo di settimana in settimana. Sì,
brick by brick. Tra l'altro non li ho definiti giornale di regime, mi ero dimenticato. Sono un giornale di regime.
Meno male che hai recuperato.
Sì, infatti.
Ora, proprio quando mi stavano per assumere alla Gazzetta,
ecco, vedi,
mi hai tarpato
alla Gazzetta di
alla Gazzetta di
Pisa, di Pisa. Lazio,
che è un paesino qui in provincia.
No, ma era quello, che sì, era quello, sì. Meraviglioso,
Ma
sì.
c'è anche Collodi lì vicino comunque, che deve in
Insomma,
Italia Pinocchio.
è un pochino più fuori.
Però vabbè,
ragazzi, si faranno, poi voglio dire,
Sì.
chi non lavora non sbaglia, però ci sono dei limiti.
Sì.
Ma più che altro sì, non... guarda che al giorno
Studiante,
d'oggi
per la miseria.
con tutto quello che c'è di internet è difficile però, Ma anche solo che fai un copia e incolla, che ne so, da un Adult Magazine, ti viene facile, nessuno ti verrebbe
Ma
a chiedere
Wikipedia, ragazzi, che ESPN,
anche,
non ci
Massimo,
vuole
copia. Sì, no,
niente.
davvero, cioè, è incredibile,
Wikipedia è aggiornata in tempo reale.
Ah, quasi, sì.
Ma sarà un refuso, dai, non è possibile, ragazzi, cioè,
Ho capito, rileggi, criminale.
Certo.
Sapete se io scrivo un refuso che cosa può succedere?
No, non so.
Invece, cosa volevo dire? Velocissimamente, avete visto le assunzioni di coach di oggi che sono avvenute a pioggia?
Sì, vabbè, abbiamo
Allora,
Rivera ai Redskins,
sì, che è un
abbiamo
grande acquisto, sì. Che
McCarthy a Dallas,
è un grandissimo acquisto per tutti
per
noi che
Dallas
amiamo
o per gli
Dallas.
altri?
E
Per
poi
tutti
abbiamo
noi
il
che
wide
amiamo
receiver.
Dallas con Mike Nolan, defensive coordinator, l'accoppiata di San Francisco al contrario.
E poi abbiamo l'allenatore dei ricevitori dei Patriots, head coach a New York,
Ma
per i
l'hanno
Giants.
preso o l'hanno ascoltato?
No, l'hanno preso.
L'hanno preso perché gli ha tirato una sola pazzesca l'allenatore di Baylor, che non mi ricordo come si chiama in questo momento, Ruggio, una roba del genere, che ha fatto molto bene al college, e gli hanno dato un contratti rule, si chiama, di 7 anni e 60 milioni di dollari.
A Baylor?
No, a Carolina, va a Carolina.
Ah, questo va a
Università della
Carolina?
Carolina.
Carolina, sì, Rule.
Ha preferito starsene
Al
nel
college.
sud, al sole, bella città, atmosfera tranquilla, piuttosto che andare a
Davvero.
farsi mangiare il fegato a New York.
Ancorché abbia dei trascorsi con i Giants. Anche in quell'anno lì che hai
Cioè, ma
ricordato tu. Ma
praticamente questo passa da
secondo me David
assistente ai...
Gettleman. Secondo me Gettleman è il peggior general manager dell'NFL.
Che è quello dei Giants. Infatti, ha chiesto il permesso di intervistare come possibile capo allenatore prima che gli scada il contratto il 14 gennaio, come offensive coordinator, niente proprio di meno che Jason Garrett.
Sì, l'avevo. No, voleva intervistarlo come head coach, se non sbaglio. Però lui ha avuto dei problemi di cuore oppure una malattia, insomma, secondo me non è più in lui l'uomo da un po' di da un annetto, da quando ha dato via Beckham ai Browns, secondo me ha dimostrato che era un po' di fuori. E invece il miglior general manager dell'NFL, secondo me, è quello di Indianapolis, Ballard. Lui, secondo me, è veramente in gamba.
Sì, Ballard è bravo.
Hanno fatto una stagione
Purtroppo.
dignitosa anche quest'anno che gli si è ritirato il quarterback,
Certo.
ragazzi. Il franchise quarterback a una settimana dall'inizio del campionato.
E poi il quarterback degli Oilers di The Comeback, Frank Reich, è il loro capo allenatore, che è bravissimo, era l'offensive coordinator dei Philadelphia Eagles, campioni
Ma
del mondo, se non ricordo.
Frank Reich era il quarterback dei Bills in quella partita.
Dei Bills, sì, dei Bills, sì.
Perché
Degli
Warren Moon.
Houston Oilers era Warren Moon, sì, ecco. Tacchete,
Vabbè.
però io vi ricordo che non sono un giornalista professionista.
E invece io che potrei essere, non mi pagano. Dai, con questo possiamo chiudere.
Bene. Dopo le gratifiche di Natale del podcast anche, fate tutte queste scene. Con tutto quello
Vabbè,
che vi
ragazzi,
pago io.
ma secondo te, anzi, io devo dirlo che sono un tifoso dei 49ers e non dei Seahawks, perché nel gruppo mi stanno un attimino attaccando perché ho difeso già
No,
Jadeveon Clooney.
ma no,
se no,
almeno io non.
lasciali
Sì,
nel dubbio,
mi lascio
lasciali
nel
nel
dubbio, dai,
peso. Sì.
mi lascio nel dubbio.
No, Gianluca Esposito sta al football come Gianluca Esposito sta alla sua sessualità. Non ha ancora capito che gli piace.
Esatto, prendiamo di tutto un po'.
Che brutta persona che sono.
Ma più che altro veramente perversioni di mono. Vabbè, dai, andiamo a chiudere.
Con questo
Non ho
possiamo
detto che
chiudere.
mi piaci.
Per la gioia di tutti i vostri amici delle varie chat di fantasy in cui vi siete sempre dietro a dir tutto su. Bene.
no.
Dai. Cominciamo a salutare The Cutting Edge per lo spazio che ci concede, anche magari a volte inutilmente. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi che ci ascoltate. Venite a commentare tutte le nostre chiacchiere su 49ers Italian Fans Club o nella pagina Italian Red and Gold. Grazie Gianluca.
Grazie a voi, come sempre un piacere.
Grazie Gianluigi.
Grazie Enzo, grazie Gianluca, anche per la pazienza e un saluto a tutti.
Un saluto e un arrivederci alla settimana prossima. Ciao.